Per la presentazione di questo libro, Intime Erranze, di Luciana Quaia. Chi ci conosce, chi conosce Nodo Libri, sa che ci occupiamo di storia del territorio, di arte, di cose così, prevalentemente, diciamo. Poi ci sono delle erranze, direbbe Luciana, cioè ci sono delle cose un po' diverse. Per esempio, la nostra piccolissima casa editrice ha pubblicato 4/5 libri sull'Alzheimer. Non credo che siano molte le piccole case editrici in Italia, ma anche le medie, temo, case editrici in Italia ad aver pubblicato così tanti libri sull'Alzheimer. Allora, se è successo questo, lo dobbiamo essenzialmente a un fatto molto specifico, che è un rapporto privilegiato di stima e di amicizia reciproca col Centro Donatori del Tempo, e in particolare non possiamo fare a meno di dirlo, con Carla Bignami, che da sempre ha, diciamo così, per noi un affetto particolare, e quindi fin dall'inizio ha voluto che i libri nati nel Centro Donatori del Tempo, sull'approfondimento della malattia di Alzheimer, fossero pubblicati da noi. Questo è un dato per noi assolutamente eccezionale, e che appunto consideriamo frutto di un rapporto davvero speciale. Ma se il Centro Donatori del Tempo da così tanti anni dedica un'attenzione particolare alla malattia di Alzheimer, lo deve a un altro incontro altrettanto speciale, che è l'incontro con Luciana Quaia. Questo, consentitemi la battuta, triangolo ha fatto sì che a Como ci sia questa fioritura, vogliamo dire, di pubblicazioni, di ricerca, anche proprio di lavoro quotidiano su un tema sicuramente non allegro, ma altrettanto sicuramente importante, un tema che è difficile in questo periodo ignorare. L'ultima fatica di Luciana, e se mi consente l'ultima fatica un po' anche nostra, è questo libro. Il libro è pronto da pochissimo, è stato pubblicato alla fine di luglio, doveva essere, nella nostra mente era da presentare il 21 settembre in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Ci è sembrato comunque importante metterlo avanti già oggi, in questa sorta di anteprima, una anteprima tra amici e amiche, per far vedere che questo libro c'è già, ed è importante cominciare a parlarne. Perché? Perché è un libro, lo dico non perché sono tra virgolette l'editore, ma perché avendoci lavorato sopra, ripeto, non è il mio campo, come chi mi conosce sa bene, l'ho trovato davvero di una, non solo di un grandissimo interesse, ma di una grandissima capacità comunicativa, e questo già è un elemento secondo me molto importante. Alla fin fine avrei potuto dire, ho la fortuna di non dovermi occupare di Alzheimer, posso continuare a farne, posso leggerlo con un occhio solo, diciamo così. In realtà l'ho letto e l'ho riletto per dovere professionale, ma per assoluto interesse. Il libro non ve lo raccontiamo questa sera, perché? Perché non è possibile raccontarlo, perché è un libro tutt'altro che semplice, ma come ho detto prima è un libro che si legge con estremo interesse. Mi piacerebbe invece che l'autrice, Luciana Quaia, che credo non abbia davvero bisogno di presentazioni, perché è una presenza nella nostra vita, nella nostra comunità, nel nostro lavoro, davvero continua da molti anni a questa parte. Il suo impegno, come dicevo prima, intorno alla malattia, ai problemi della malattia di Alzheimer, i problemi della psicologia, i problemi dei familiari coinvolti nella, mi si passi il termine non tecnico, gestione dei malati, è tale e tanto che non credo davvero ci sia bisogno di presentazioni. Possiamo, voglio solo dire che appunto i libri di questi cinque libri dedicati alla malattia di Alzheimer che abbiamo pubblicato, quattro bene o male escono dalla fatica di Luciana, uno invece di Chiara Salza sull'arte terapia, ma Luciana ha pubblicato anche altro con Carocci per esempio, quindi non è limitata a un ambito locale. Allora, dicevo, mi piacerebbe che Luciana raccontasse come è nato questo libro, perché mi sembra che la storia che si coglie tra le righe di quello che lei scrive, la storia della produzione, dell'elaborazione di questo libro, sia altrettanto importante e interessante di quello che nel libro poi c'è scritto.
Grazie a Fabio per la presentazione che ha aumentato la mia emozione. Sono emozionatissima, perché non perché non sia abituata a parlare in pubblico, ma non sono abituata a parlare in pubblico di me e delle mie pubblicazioni, quindi vabbè, l'ho detto, quindi se ogni tanto mi impapero scusatemi. Perché nasce questo libro? Beh, intanto Fabio ha già evocato la figura di Carla, che stasera non può essere presente con noi, ma spiritualmente c'è, mi stanno già fischiando le orecchie perché so che ci sta pensando.
È meglio se non c'è, perché ci sono... non ce l'avrebbe perdonata neanche mezza.
Comunque la cosa importante è che quest'anno il Centro Donatori del Tempo compie 35 anni di attività e in particolare 20 anni esclusivamente dedicati al problema dell'Alzheimer, quindi ci sembrava ogni lustro della storia del Centro Donatori del Tempo viene in qualche modo celebrata e partecipata con qualche evento particolare appunto, e quest'anno è toccata ad Intime Errance. Quindi un motivo è questo, quello di portare a conoscenza, per coloro che non già lo fossero, l'esistenza di un'associazione di volontariato che nel territorio comasco ha sempre veramente brillato di una luce notevole nell'essere all'avanguardia di proposte, progetti, iniziative rivolte a persone in condizioni di bisogno. Quindi un motivo è questo di carattere generale per dare rilevanza all'associazione Centro Donatori del Tempo. Un altro motivo che mi sembra importante è che quando si parla di demenza, di Alzheimer, si parla sempre di una patologia che non lascia speranze, è una malattia inguaribile, è una malattia per la quale oggi non ci sono ancora cure. Quando io ho iniziato la mia collaborazione col centro, era il 1996, già mi stavo dedicando da qualche tempo a questo problema, se ne parlava soltanto in termini medici, si guardava in modo un po' così di sbieco a quelle che venivano considerate le terapie non farmacologiche, mentre invece con questa malattia, non essendoci appunto cure sanitarie che guariscono, diventano molto importanti cure alternative di tipo relazionale e comunicative, che vengono esercitate dai professionisti della cura che non sono soltanto medici, ma che sono educatori, fisioterapisti, infermieri, psicologi. psicologi, pedagogisti, tutte persone che mettono dal loro interesse, la loro anche creatività a trovare una forma di esistenza il più possibile rispettosa della dignità di un malato che perde se stesso, e quindi credo che sia doveroso per chi fa una professione di aiuto documentare ciò che fa. Quindi questo è un secondo motivo che ogni tanto, come raccontava Fabio, mi fa soffermare e mettere nero su bianco quello che sono un po' le mie considerazioni. Ma queste sono, diciamo, due motivazioni di carattere generale. Diciamo che quella più profonda è che seguendo io in particolare, oltre i malati, anche i familiari, e all'interno del centro donatore del tempo sono la persona che diciamo, conduce, cura, segue le famiglie all'interno di percorsi di gruppo di mutuo aiuto, mi trovo sempre nella situazione di ascoltare delle storie che possono essere drammatiche, appunto, senza speranza, di dolore, ma ascoltando queste storie, accompagnando nel tempo i familiari, emergono tuttavia degli elementi di grossa energia, di grossa voglia di farcela e di dimostrazione che ce la si può fare. Quindi, siccome quando parlo con i familiari ciò che raccolgo da parte loro sono testimonianze di dolore, di stress, se si prendono gli innumerevoli libri che ormai girano sull'argomento, quando si parla del familiare curante, il familiare caregiver, si parla sempre dei rischi di disagio psicologico, di stress, che è vero, sono reali. Diciamo che dopo 16 anni che seguo appunto queste storie, volevo scrivere un qualcosa che non parlasse di stress, qualcosa di più aperto, di più arioso, di più roseo, e quindi ho spostato il termine stress al termine resilienza. Infatti il sottotitolo di Intima Erranza è il familiare curante, l'Alzheimer e la resilienza autobiografica. Che cos'è la resilienza? Lo dico per Carla Bignami, che ha detto: mi raccomando, spiega sempre bene che cos'è la resilienza, perché non tutti
lo sanno. Ha ragione, allora, poi quasi tutti fanno finta di saperlo.
La resilienza in realtà è un termine fisico, così come stress. La resilienza è la capacità di un corpo di ricevere un duro colpo e di non perdere la propria forma. Mi piego ma non mi spezzo. Traslata sul piano psicologico, la resilienza è la capacità che ogni individuo, che ogni persona ha di attraversare un momento critico, un evento difficile della propria vita e appunto farcela, ma farcela in un modo non rancoroso, conflittuale, pieno di lamentazione, di uscire dalla storia, attraversare un momento di grossa emotività e di dire: comunque alla fine sono cambiato, mi sono trasformato, questa esperienza è stata terribile ma mi è servita per maturare e crescere. Quindi ecco, diciamo che dietro la motivazione del perché scrivere questo libro ci stanno queste tre ragioni importanti.
Ecco, il libro, al di là della come dire, del racconto di un'esperienza di rapporto con i malati e con i familiari, con le famiglie, ha questo secondo piano, che a tratti diventa anche il primo, della mediazione letteraria, che è, lo dico da inesperto, cioè da dilettante dell'Alzheimer, se mi consenti questa terribile battuta, che è un elemento di estremo interesse per chi appunto ha la fortuna di non doversi occupare di Alzheimer, perché tu fai un uso della scrittura letteraria, cioè della scrittura che ci è già stata consegnata attraverso i libri, attraverso un'elaborazione, proprio come chiave per capire alcuni passaggi psicologici. Devo dire che molto spesso mi è parso una ulteriore chiave anche per capire la letteratura.
Sì, questo parte da una mia considerazione, cioè io sono una psicologa, però trovo molto spesso, trovo più risposte nella letteratura che non nei tomi del teorici che dobbiamo studiare. Allora, rifaccio un passo indietro. Dicevo che nella mia esperienza accompagno le famiglie nel loro percorso accanto a un malato di Alzheimer. La mia attività preponderante con le famiglie sono i gruppi di mutuo aiuto, che hanno una loro conduzione, nel senso che le persone che condividono lo stesso problema si trovano, ascoltano i professionisti di turno che gettano così delle spiegazioni, degli orientamenti su che cosa fare, poi il dibattito viene proprio condotto dai familiari medesimi. E già nell'ascolto delle testimonianze dei familiari diciamo che c'è un apporto formativo immenso, perché i familiari, proprio perché non hanno nessun sostrato teorico, si trovano a improvvisarsi mediatori relazionali fra se stessi e la persona amata che hanno al proprio fianco e che pian piano stanno perdendo. Quindi sono veramente una fucina di consigli, di suggerimenti, di strategie. E io come osservatore esterno, ma che comunque faccio parte del gruppo, verifico come il familiare tragga soddisfazione e benessere nel raccontare la propria esperienza. Da qui racconto anche all'interno del libro l'evoluzione che anche un professionista secondo me deve fare per accogliere e dare delle risposte sempre più mirate ai bisogni di chi gli sta di fianco. E l'idea che da un po' di anni mi è venuta è quella di accompagnare i gruppi di mutuo aiuto con una serie successiva di incontri che è fondata sulla scrittura autobiografica. Scrittura autobiografica perché scrivere e non solo parlare, visto che parlare comunque fa bene? Perché lo scrivere implica proprio un processo cognitivo molto diverso dal parlato, che obbliga il familiare stesso a pensarsi, a riflettere, a tradurre in parole quello che gli passa nella mente. Quindi però diventa anche un po' difficile dire alle persone scrivete dando magari il titolo a mo' di tema. Quindi c'è stato un periodo, che tra l'altro poi è la nostra prima pubblicazione di Corale, in cui avevo fatto così delle sperimentazioni della scrittura dove si narrava proprio la malattia, come il familiare reagiva a quello che gli stava accadendo. Però mi restava sempre in secondo piano il familiare, perché in primo giustamente ci stava il malato. Allora il tentativo di usare altri strumenti per invitare i familiari a scrivere di sé in un modo che non gettasse il panico, perché noi tutti quando prendiamo la carta bianca e la penna in mano ci viene così un brivido di non sapere che cosa scrivere, di scrivere male o che altro. E allora è partita un'intima erranza anche mia nel costruire un percorso che facilitasse la scrittura, perché oltre che il mio parlato facevo parlare degli autori, quindi la scelta di alcuni brani letterari, la scelta di alcune poesie, la scelta di alcuni personaggi mitologici. Anche queste sono tutte state dei suggerimenti che il familiare stesso mi faceva, perché nell'ascoltarli molto spesso, quando uno deve descrivere la sua fatica, gli viene comodo citare Ercole, gli viene comodo di dire sono come Penelope, faccio di giorno e disco di notte. E quindi io, che sono molto attenta alle parole che mi vengono dette, ho incominciato nella mia testa a mettere insieme nel corso di tanti anni tanti spezzoni di frasi che poi ho restituito a familiari magari diversi, ma che si ritrovavano in quegli episodi che raccontavo, in quelle letture che proponevo. Quindi ecco che a un certo punto mi è parso interessante, e sono anche ben felice di iniziare questa avventura all'interno di una fiera del libro, perché mi sembra di poter dire che sia veramente il luogo giusto, perché è un libro così ricco di tante citazioni letterarie che è veramente una celebrazione non solo dei 35 anni dei Donatori del Tempo, non solo della resilienza, ma anche davvero dell'amico libro, che in certi momenti della vita mi viene da dire che è proprio il più grande dottore. Quindi ecco un altro tassello che si aggiunge.
Non vorrei insistere su questo piano, ma ho una curiosità che mi devo togliere, ma solo perché non mi sono ricordato di togliervela quando abbiamo lavorato insieme sul testo. Quanto nella scelta degli autori e delle autrici che tu citi entra il tuo gusto? Cioè c'è per esempio, che so, un'insistenza su Emily Dickinson, per fare il primo nome che mi viene in mente perché è davvero molto presente.
Sì.
Allora, è vero che Emily Dickinson ha una struttura proprio delle sue poesie molto evocativa, anche molto semplice, quindi molto breve, però quanto nell'uso degli uni e delle altre entrano, come dire, considerazioni di carattere tecnico-psicologico e quanto queste scelte ti sono venute dal cuore?
No, queste scelte sono essenzialmente venute dal cuore, infatti è il primo libro forse in cui mi cimento e mi metto così allo sbaraglio. Stavo dicendo prima a Fabio che sono una persona che appunto ama molto parlare, ma parlare di se stessa poco. Parlando di resilienza autobiografica, parlando con gli altri di autobiografia, è inevitabilmente uscita anche la mia anima, perché come faccio a entrare in relazione profonda con il familiare che mi sta di fronte se non ho, a parte le mie parole, degli autori che dentro di me risuonano e mi danno certe stimolazioni? Quindi diciamo che comincio ad avere un'età ragguardevole pure io, nel senso che a 52 anni, quando incominci a dire che hai sul groppone 25 anni di lavoro a stretto contatto con il limite, io ho sempre lavorato in psichiatria, in neuropsichiatria infantile, la demenza, l'hospice di Casa Prina che stasera vedo presente, che mi ha fatto molto piacere, cioè lavoro in situazioni davvero disperate, quindi ti devi per forza nutrire di qualcosa che ti dia la forza di accogliere la disperazione degli altri, altrimenti soccombi insieme agli altri, non sei più di aiuto. Quindi sono una persona che fortunatamente ama la lettura ed è stato un momento un po' di bilancio anche per me, perché finalmente in questo libro mi sono veramente sbizzarrita, ho chiamato all'appello i miei autori preferiti, la mitologia, le leggende, le poesie, il film, c'è anche un intero capitolo dedicato alla descrizione di tre film in particolare, poi in bibliografia c'è tutta la filmografia che sono riuscita a raccogliere. Ho messo tutte le mie passioni a disposizione dell'altro, ho visto che ha funzionato, nel senso che i gruppi che hanno lavorato con me, nel libro poi ci sono anche le testimonianze proprio parziali, ma le scritture, ne sono uscite, ovviamente non è che uno dice ho dimenticato tutto, non c'è più l'Alzheimer, sono felice e contenta, no, però sicuramente si è sperimentata in un modo diverso e soprattutto quello che è più importante, ha ripreso in mano se stesso, perché il familiare che assiste un malato affetto da demenza perde, infatti molto spesso la frase che mi viene detta è ho la demenza anch'io, mi dimentico, non sono più attenta, sono sempre chiusa in casa, si chiude praticamente in una simbiosi con il proprio malato e finisce per perdere i ricordi belli, le cose positive che ci sono state. Quindi attraverso l'evocazione non tanto di Luciana Quaia, che vabbè è una qualsiasi, ma di chi sa usare la penna veramente con la P maiuscola, ascoltando le poesie della Emily Dickinson, che trovo una poetessa straordinaria, se consideriamo i tempi in cui è vissuta e la profondità degli argomenti che tocca, quindi facendo risuonare, non raccontandole io, ma dandole proprio in pasto ai familiari, ho visto che l'esito è molto positivo, quindi c'è stata veramente una commistione di passioni mie, erranze cerebrali mie, che si sono ben integrate con quelle dei malati di Alzheimer, dei familiari dei malati di Alzheimer, a volte anche con i malati, perché poi lavoro anche con loro, quindi.
Allora, tu sai che quando abbiamo lavorato insieme sul testo, io ho detto, è stato il primo impatto che ho avuto col tuo libro, è un libro tutt'altro che facile. spero di essere che insieme siamo riusciti a risolvere i problemi di chiarificazione dei vari livelli. È un testo appunto molto stratificato, con molte chiavi e molte strade. Non voglio spaventare il pubblico, anzi, come ho detto,
che è un libro di facilissima lettura.
Ma sono partito dicendo che è un libro di grandissimo fascino, ma è un libro di grandissimo fascino proprio per la sua articolazione. Allora la domanda, la sollecitazione è questa: secondo te qual è il pubblico di questo, cioè tu a chi pensavi quando hai scritto questo libro?
Io pensavo a tutti.
Nel senso, la risposta così è troppo facile.
No, adesso specifico. Perché c'è anche un problema in chi scrive, no? Nel tenere insieme le cose. Io avevo tanti obiettivi, l'ho detto, celebrare il Centro Donatori del Tempo, perché quando si parla di resilienza, in genere si parla di attitudini della persona. Resiliente è la persona che riceve il colpo, ma che sa recuperare in sé le risorse necessarie per far fronte. Ma non basta. Si parla di tutore di resilienza, andando a individuare nel tutore di resilienza colui, colei, coloro che in qualche modo offrono un aiuto alla persona. La comunità è tutore di resilienza, nella fattispecie nel Centro Donatori del Tempo è in primis il tutore, perché è importante diffondere che cosa vuol dire questa malattia, che cosa sono i sentimenti di chi accompagna questo malato. Quindi il mio sforzo, che è stato abbastanza impegnativo, era quello di trovare una formula che non fosse rivolta esclusivamente agli operatori, rivolta esclusivamente ai familiari o una celebrazione semplicemente del centro. Voleva, mentre lo scrivevo, pensavo davvero a chiunque, perché oggi i dati che ci vengono offerti così dai vari dati statistici sono davvero allarmanti. Oggi viviamo più a lungo, ma conviviamo anche con uno spettro di una malattia che, fin tanto che non se ne sanno le cause, ognuno di noi, caro Fabio, può essere candidato. Quindi in quest'ottica volevo davvero che fosse un libro accessibile, sicuramente per interesse a chi il problema lo vive, ma che fosse accessibile a tutti. Per quello che ho usato molte mediazioni letterarie, poetiche, cinematografiche, perché bene o male chi ha una cultura generale ci si può comunque ritrovare, perché è vero che parlo nello specifico dei familiari curante un malato di Alzheimer, però se trasformiamo la parola Alzheimer con malattia inguaribile, diciamo che ci sta un po' tutto. E quindi l'ho pensato, estraendomi e facendo finta di essere un'altra persona, credo che sia un libro importante per tutti gli enti, associazioni, perché comunque è un condensato di idee e di esperienza di un'associazione che, come dicevo prima, ha 35 anni di vita, e quindi ho voluto anche citare le cose innovative che sono state fatte. È un libro importante per gli operatori, perché ritengo che contenga molti spunti di creatività proprio, quindi di esercizi con la descrizione di come si fa dal punto di vista operativo un percorso di resilienza autobiografico. È un libro che ritengo importantissimo per i familiari, perché anche se non possono partecipare al gruppo di mutuo aiuto, leggono nelle testimonianze riportate comunque dei percorsi che vengono fatti e ci si possono rispecchiare a distanza. Lo reputo un libro a questo punto interessante, e tu me ne dai conferma, perché ti posso aprire una parentesi autobiografica tra me e Fabio, che è vero che con Nodo e Libri non è il primo libro che pubblico, però come intermediaria prima c'era sempre Carla, che fungeva da faccia a faccia con Fabio. Con questo libro ho avuto proprio l'esigenza di dire: Carla, devi farti da parte, perché sono un po' nei pasticci, perché come diceva giustamente Fabio è un libro a diversi livelli. Io sono una persona, come dicevo prima, che sta invecchiando e si sta scontrando in modo drammatico con le tecnologie. Uso il computer come una macchina da scrivere, per cui scrivevo il testo continuando a cambiare i caratteri, qui ci va il grassetto, qui ci va il corsivo, qui c'è l'esercizio. Ho detto, dico, devo andare a parlare con l'editore, e confesso, non lo sa nemmeno Fabio, però vabbè, siamo in un momento di gruppo, diciamolo, il primo incontro che avevo con lui sono andata che ero terrorizzata, perché ho detto, dico, adesso mi dirà.
Sì, ho questa fama un po'.
E infatti sono andata con il mio blocco degli appunti, con tutto grassetto, lui mi ha guardato e ha detto, senti, eliminiamo un po' di cose, lascia fare a me, e dico, io fai fare al tecnico il suo lavoro. E devo dire che un conto è leggere il proprio libro che è tuo sul computer, e io ci ho lavorato veramente tanto, e un conto è vedere poi che magicamente dal computer passa alla prima bozza che ho portato a casa, ho letto e poi ho riportato con tutti i commenti, alla seconda bozza che meravigliosamente aveva tradotto i miei commenti in scrittura, e all'ultima bozza che ho amato Fabio, io ho detto, è riuscito a rendere visibile quello che nel mio computer era un obbrobrio in realtà.
No, in realtà non era un obbrobrio. Continuiamo con questa piccola parentesi che poi fa parte della storia del libro,
sì.
Perché al di là che c'è un unico avverbio che io non avrei usato, che è magicamente, perché di magia ce n'è proprio zero nel lavoro, in qualsiasi lavoro, in questo in particolare, però appunto un conto è scrivere un testo e un conto è fare un libro, sono due cose molto diverse, ed è la difficoltà che nel nostro mestiere abbiamo molto spesso nel far capire. La gente arriva, gli autori e le autrici arrivano oggi con una cosa che sembra un libro, perché hanno già messo le immagini nei loro file di Word, c'è praticamente tutto, hanno ovviamente, come dire, dato fondo a tutte le possibilità che avevano, per cui se ci sono 50 caratteri ne hanno usati 52, perché è bello, perché non usarli tutti? È come non me, ma esattamente è come se preparando la cena qualcheduno dovesse usare tutti gli ingredienti che ha nella dispensa, verrebbe fuori una cosa che poi magari a volte ha anche un sapore, però insomma, come dire, un po' discutibile. Allora bisogna scegliere. Devo dire che il lavoro con Luciana è stato davvero un lavoro di dialettica tra un'autrice e un redattore, in questo caso, come dire, interessati davvero a far venire fuori quello che c'era nel testo. Molte delle soluzioni, anche grafiche, che abbiamo adottato alla fine vengono da lei. Questa è la cosa interessante, ma è tanto interessante quanto ovvia, perché chi altro può padroneggiare il testo meglio di lei? Chi sa meglio di lei? Chi sa meglio di chi ha scritto che cosa aveva in mente? Redattore, per quanto bravo, ci si applica, insomma, ma è comunque in seconda battuta. Allora, ma questa è normale. Poi ci sono libri più complicati e libri meno complicati. Sono libri complicati per il testo, e questo è un libro, ripeto, articolato, con molte sfumature che bisognava tenere, che però non è giusto mettere troppo avanti, è troppo facile, tra virgolette, differenziare i diversi livelli facendo un carattere grande e un carattere piccolo. Non è così che deve funzionare, perché sennò uno che legge, che non sa già quello che c'è dietro, resta spaesato. Alcune volte lo spaesamento può funzionare. Marinetti, con i suoi testi futuristi, ci ha insegnato che la grafica, l'ingrandimento delle lettere, aveva un senso. Ungaretti, col suo vuoto tipografico, ci ha insegnato che le poesie non dovevano essere, parlo di grandi, no? Perché è giusto, come dire, prendere le misure su quelli che non raggiungeremo mai. Quindi il lavoro è stato fatto in questo modo. Il lavoro spero che abbia soddisfatto Luciana esattamente come ha soddisfatto noi, è un lavoro appunto normale che si fa sempre e che, ripeto, di magico, ahimè, perché sarebbe molto bello, e anche di automatico, poi tu dicono, vabbè, adesso col computer, noi stessi intendo dire, noi come casa editrice abbiamo cominciato a lavorare proprio sul crinale del passaggio dalle vecchie tecnologie alle nuove tecnologie, siamo stati per esempio tra i primi studi a usare intensamente il computer, sono solo cambiati gli strumenti, ma il lavoro è uguale. Una volta si lavorava di forbice e di colla a mettere gli impaginati in squadra, e oggi si lavora con il mouse e i righellini azzurrini dei programmi di impaginazione. Una volta ci si faceva fuori forse un po' di più le spalle, oggi si fa fuori completamente gli occhi, poi voglio dire, magia zero. Prima di passare all'ultima cosa che volevo chiedere a Luciana, però vorrei tornare, per quanto mi riguarda, ma sono sicuro che Luciana è d'accordo con me, ancora un momento sul Centro Donatori del Tempo, perché noi abbiamo citato, io ho citato in apertura, il ruolo, come dire, inaggirabile di Carla Bignami, ma il Centro Donatori del Tempo non è solo Carla Bignami, usiamo Carla Bignami come metonimia, la parte per il tutto, ma insieme a Carla c'è un sacco di persone che donano il loro tempo, e lo fanno davvero con questo atteggiamento, cioè di non chiedere ma di dare. Sono un sacco di persone, alcune sono qui, che davvero sono secondo me state trasformate da questa operazione di carattere generale del Centro Donatori del Tempo. Io mi permetto solo, ma questa è una battuta, di dire che, avendole conosciute, forse sarebbe il caso di cominciare a cambiare il nome e di chiamarlo Centro Donatrici del Tempo, perché mi sembra che ultimamente siano più femmine che maschi, e questo la dice lunga. E appunto, no, non solo tu, appunto, per cui forse bisogna ricordarsi anche di questa cosa, e appunto nel rapporto che noi abbiamo avuto con col centro, davvero questa cosa è pesata molto, è molto importante. Allora appunto non sono in grado, anche perché molte delle persone che ho conosciuto e conosco nel centro sono per me dei volti, dei visi e non dei nomi, non voglio fare un elenco che non sarebbe assolutamente sensato, però ecco, mi preme, perché davvero il rapporto è molto profondo, molto pausato, perché abbiamo fatto 5 libri nell'arco di 20 anni, però talmente profondo che appunto mi preme proprio ricordare questo aspetto, che il centro è una realtà, tra l'altro una realtà importantissima per una città come Como, che davvero dovrebbe essere ulteriormente valorizzata e tra virgolette riconosciuta. Poi in fin dei conti un centro come il Centro Donatori del Tempo funziona anche al di là di qualsiasi riconoscimento, e quindi questa cosa non è essenziale, però almeno noi non dimentichiamocelo. Questo appunto, consentitemelo, è un dovere morale, è proprio un debito che io, Nodo Libri, ha nei confronti del centro.
E io stessa, perché se non ci fosse stato il Centro Donatori del Tempo, nel libro lo scrivo, questo libro non sarebbe mai venuto alla luce, perché comunque certi tipi di progetto per organizzazione di servizio diventano probabilmente anche troppo costose da sostenere, e quindi c'è stata proprio la voglia del Centro Donatori del Tempo di esplorare modalità nuove, quindi carta bianca ai suoi consulenti e ai suoi collaboratori, quindi io sono debitrice tantissimo, davvero lo considero una seconda mamma.
Ecco, allora l'ultima cosa che volevo chiedere che Luciana dicesse è: e adesso come andiamo avanti?
perché non vogliamo mica finirla qui.
Allora, c'è una cosa che mi frulla in testa, ma anche qui è una piccola perversione personale, la butto lì come non so neanche come se come provocazione o che cosa, che viene anche molto, come dire, dalla mia autobiografia, non resiliente, ma insomma, comunque autobiografia. E c'è molta letteratura, c'è stato nel libro di Chiara Salza l'arte, non c'è mai la musica. Come mai?
Help, cerchiamo gente esperta. Io amo la musica, ma non a sufficienza per trattarla come strumento di mediazione psicologica. E quindi cosa facciamo? Cercasi.
Si può fare, non lo so. Del resto, appunto, la musicaterapia non la inventiamo mica questo tavolo.
No, perché è anche un ambito molto particolare, dove ci sono molte correnti di pensiero, come anche nella psicologia, quindi non ci vorrebbe veramente un esperto in materia.
Bene, allora, io non vorrei continuare, ho molte cose ancora da chiarirmi anche, ma come tutti i libri, secondo me è giusto che il testo venga affrontato per quello che è, quindi la mia mediazione finisce qui. Se però voi avete qualche domanda, qualche specifica richiesta nei confronti di Luciana, siamo qui per quello. Poi, come ho detto all'inizio, il libro è pronto, è in distribuzione, contiamo che sia un libro non solo importante in teoria, ma importante in pratica, cioè che serva, e per servire deve girare, e quindi diciamo così, ve lo affidiamo. Se non ci sono domande, grazie, e a nome di Nodo Libri e del Centro Donatori del Tempo vi ringraziamo per la partecipazione. Buonasera, buonanotte. Ovviamente un ringraziamento a Luciana. Il libro è in vendita al Banco degli Editori, Como, che ha le vostre spalle.